buonasera, eccoci qua e siamo all'ultimo incontro verbale di questo percorso. La settimana prossima, la prossima volta vi ricordo ci sarà una la celebrazione eucaristica, quindi ci vediamo in chiesa e così come abbiamo iniziato tutti insieme per i due itinerari, concluderemo tutti insieme il cammino di questa lunga stagione ormai. Questa sera, il tema di questa sera sarà, come avete sicuramente letto, il Dio misericordioso o la misericordia di Dio, sempre nell'ambito della prima settimana e sempre in relazione al tema del peccato che abbiamo considerato negli incontri scorsi. La preghiera iniziale.
Prendiamo insieme il Salmo 118, che leggeremo tutti insieme. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore. Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti, e lo cerca con tutto il cuore. Non commette ingiustizie, cammina per le sue vie. Tu hai dato i tuoi precetti, perché siano osservati fedelmente. Siano dritte le mie vie nel custodire i tuoi decreti. Allora non dovrò arrossire se avrò obbedito ai tuoi comandi. Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze. Voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarmi mai. Come potrà un giovane tenere pura la sua via, custodendo le tue parole? Con tutto il cuore ti cerco, non farmi deviare dai tuoi precetti. Conservo nel cuore le tue parole per non offenderti con il peccato. Benedetto sei tu, Signore, mostrami il tuo volere. Con le mie labbra ho enumerato tutti i giudizi della mia bocca. Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia, più che in ogni altro bene. Voglio meditare i tuoi comandamenti, considerare le tue vie. Nella tua volontà è la mia gioia, mai dimenticherò la tua parola. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
L'istruzione che vogliamo darvi stasera, prima di dare degli spunti di meditazione su alcuni brani per la preghiera, è sulla confessione, perché è proprio quel momento in cui la misericordia di Dio viene celebrata, vissuta, può essere sperimentata. Però, ecco, non so come siete messi voi con la confessione, diciamo che non è proprio uno dei momenti più piacevoli della nostra vita. Molti, piuttosto che andare a confessarsi, forse preferirebbero andare dal dentista o non so, cose del genere. E infatti, no? Vedo che... Sì. Ma infatti non a caso Papa Francesco, anzi Vescovo di Roma, Francesco, a maggio dell'anno scorso ordinò 13 sacerdoti e nell'omelia a un certo punto, come fa spesso, ha cominciato a parlare a braccio e a un certo punto gli ha detto: provo dolore quando trovo gente che non va più a confessarsi perché è stata bastonata, sgridata, hanno sentito che le porte delle chiese si chiudevano in faccia. Per favore, non fate questo, misericordia, misericordia. Probabilmente può essere capitato a molti, no, di incontrare un sacerdote in confessione che invece di far provare la misericordia e il perdono di Dio ha trasformato la confessione un po' in una specie di tribunale, un terzo grado, comunque si era così, si sentiva di stare davanti non al Padre misericordioso ma a un giudice implacabile. C'è da dire che non è soltanto questo il motivo per cui la confessione, anzi il sacramento della riconciliazione, perché già se cambiamo un attimo le parole, se purifichiamo il linguaggio, già le cose appaiono in un'altra luce. Il sacramento della riconciliazione è un po', secondo alcuni, in crisi, anche perché non si capisce più per quale motivo devo andare a dire i fatti miei al prete. Questa è una delle obiezioni tipiche, no? E infatti anche da questo punto di vista Francesco è intervenuto in una delle omelie a Santa Marta dicendo: ci sono quelli che dicono io mi confesso con Dio, sì va bene, ma è come confessarsi per email, cioè non c'è un faccia a faccia, non quattro occhi. Oppure altri nella confessione dicono delle cose così etere che non hanno concretezza, no? Anche questo è come non fare la confessione. Per i cristiani confessare i peccati non è andare ad una seduta di psichiatria, neppure andare in una sala di tortura e dire al Signore: Signore, sono peccatore, ma dirlo tramite il fratello, perché questo dire sia anche concreto: sono peccatore per questo e per questo. E allora stasera vogliamo dare qualche spunto di riflessione, qualche istruzione proprio su questo, come vivere bene questo sacramento che la Chiesa ha giustamente conservato nei secoli. E ovviamente lo facciamo inquadrandolo nel cammino che stiamo facendo degli esercizi spirituali, perché avete visto che Ignazio nel libretto degli esercizi spirituali all'inizio della prima settimana, prima di esporre le meditazioni, dà delle indicazioni su come fare l'esame di coscienza per purificarsi e confessarsi meglio. Ecco, questo ci fa capire che nell'intenzione di Ignazio, nel cammino della prima settimana, la confessione, anche se ne parla all'inizio, nell'esame di coscienza, però un po' è la meta, è l'obiettivo che lui ha in mente. E non è un caso, perché, vedete, gli esercizi sono fatti a tappe, no? E la prima settimana è una prima tappa. Come si conclude questa tappa? Allora, se diciamo lo scopo complessivo degli esercizi spirituali è quello di fare in modo che la persona arrivi ad una profonda comunione con Dio, questa comunione si scandisce attraverso delle tappe, di cui la prima tappa è proprio questa della prima settimana, a conclusione della quale la confessione permette di entrare in comunione con la volontà di Dio. In che modo? Si uniscono due volontà. Da una parte la volontà dell'uomo che ha il desiderio di liberarsi da tutto quello che lo opprime. Attraverso il cammino della prima settimana ha potuto vedere, meditare sul proprio peccato, quindi sul male, sul dolore, la sofferenza che c'è nella propria vita e come questa abbia una radice in ciò che io stesso faccio di male, nella mia chiusura. E allora questo suscita la volontà di liberazione, di cambiamento, di conversione, ma si sperimenta anche l'impossibilità di farlo con le proprie forze. Allora da una parte c'è la volontà di quest'uomo che attraverso il cammino di preghiera spirituale è arrivato alla determinazione, alla decisione di liberarsi, di affidarsi, ma dall'altra parte c'è appunto la volontà del Figlio di Dio che incarnandosi ha proprio preso su di sé questo peccato. Quindi in qualche modo all'interno di questo cammino il momento della riconciliazione è questo momento in cui io, uomo peccatore desideroso di liberarmi, consegno questa parte della mia vita che io non posso modificare con le mie mani, la consegno nelle mani di chi invece desidera prenderla, assumerla per liberarmi. Quando nella prima settimana Ignazio fa fare quella meditazione davanti al crocifisso, no? Vi ricordate, in cui si chiede che cosa ho fatto per Cristo, cosa devo fare, cosa farò per Cristo. Ecco, forse la prima cosa da fare a conclusione della prima settimana è proprio questa consegna del proprio peccato nelle mani del Signore, cioè accettare che sia Lui a salvare la mia vita nella modalità in cui ha voluto farlo, quindi morendo e risorgendo, a modo suo, consegnarsi. Ecco, in questo senso allora capite che il sacramento della riconciliazione acquista tutta una luce diversa, perché non è tanto un Dio che mi costringe a dire ciò in cui ho sbagliato, a riconoscere il mio peccato, è un Dio che sta lì proprio desideroso di prenderselo. E io in qualche modo, in certo senso, paradossalmente, vado quasi a fargli un regalo. Tant'è vero che Ignazio, alla fine di questa prima settimana, parla della confessione, diciamo, normale, no? La confessione come si fa di solito, ma anche una confessione particolare che è la confessione generale, cioè dice per chi vuole c'è la possibilità di confessare tutta la vita, cioè di andare a riguardare tutta la propria vita, a fare un esame di coscienza, chiamiamolo globale, e a confessare anche qualcosa che già è stato confessato. Però attenzione, capiamoci bene, i peccati già confessati sono già stati perdonati e rimessi, non è che uno va, come faceva lui, per lo scrupolo che ci sia ancora qualcosa che non è stato perdonato, che rimane pendente, allora non si può mai sapere, fammi andare, no. È proprio questo, una confessione generale, cioè di tutta la vita, a questo punto del cammino, perché non è una cosa che si fa ogni giorno, si fa una volta nella vita, nel mese degli esercizi. Ecco, una confessione generale su tutta la vita, in questo momento acquista proprio questo significato di consegnare tutta la propria vita al Signore, in particolare in quegli aspetti che non funzionano, che non riusciamo a mettere a posto con le nostre mani, per poter ricevere da Lui una vita completamente nuova. E allora, come però poi concretamente fare la confessione? Allora, intanto sul foglio poi che trovate ho messo anche un paio di risposte a delle obiezioni che di solito si fanno alla confessione, magari le potete leggere da soli. Se chi fa gli esercizi ha praticato l'esame di coscienza o ha cominciato a praticarlo e si è familiarizzato con questo metodo, no? Che questo esercizio spirituale, perché l'esame di coscienza è un esercizio spirituale come la preghiera, come tutto il resto degli esercizi, certamente avrà piano piano acquisito una conoscenza di sé, avrà imparato a vedere come si innesca il peccato dentro di lui o di lei e quindi quali sono le dinamiche, quindi avrà una certa conoscenza per cui saprà anche che cosa poi andare a dire al confessore. Ignazio, sempre all'inizio della prima settimana, indica uno schema per punti passando attraverso i pensieri, le parole e le opere. E questo può essere uno schema utile anche per prepararsi alla confessione. Innanzitutto i pensieri, ecco, i padri della Chiesa, i padri del deserto ci tenevano molto all'esame dei pensieri perché avevano capito, si rendevano conto che quella era il primo stadio, il primo momento in cui il peccato poteva insinuarsi e quindi era bene andare alla radice, cioè imparare a riconoscere i pensieri che vengono da Dio per accoglierli e invece rifiutare quelli che non vengono da Dio. Quindi un primo esame dei pensieri è importante. Però su questo tenete presente una cosa. Ovviamente Ignazio vive in un periodo in cui non c'è ancora lo sviluppo della psicologia, quindi parla di pensieri, noi potremmo aggiungere i sentimenti anche, che noi distinguiamo dai pensieri, e i padri della Chiesa, Ignazio no, era tutta un'attività spirituale. I pensieri, i sentimenti fanno parte di un campo premorale, cioè qualcosa che viene prima dalle azioni che io compio in un modo deliberato, con la volontà, nel senso che ci sono delle reazioni istintive che si sono sviluppate in me fin dall'infanzia, che io non posso cambiare, e non sarebbe neanche giusto. Di fronte a certe situazioni provare rabbia non è detto che sia sbagliato, primo. Secondo, ammesso che sia sbagliato, se io sento rabbia non è per il fatto che sento rabbia che sono colpevole o cattivo. Se sentendo rabbia io mi sento cattivo, quello è il senso di colpa, che è ben diverso dal senso della colpa, è un'altra cosa, perché la rabbia si produce istintivamente, è diverso se io invece comincio a coltivarla, l'alimento in qualche modo, non riconosco che qualcosa di sbagliato comincia a muoversi dentro di me, allora lì c'è un primo momento in cui in qualche modo sto dando spazio al peccato, ecco. Quindi questo è importante, perché molti possono sentirsi in colpa per il fatto di avere dei sentimenti negativi. No, non è questa la colpa, è che cosa poi ci faccio con questi sentimenti, come in qualche modo gli do spazio. Chiaramente è un campanello d'allarme, questo sì, è chiaro che avere dei sentimenti o pensieri negativi, sbagliati, è un primo campanello d'allarme, devo stare attento. Un secondo livello sono le parole. Nella lettera agli Efesini, al capitolo 4, versetto 29, si dice: «Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano». Ecco, questo può essere una parola che ci può aiutare, possiamo tenerla a mente per ricordarci come nel momento in cui le parole sono efficaci, le parole producono un effetto sia in me che le pronuncio, sia in chi ascolta. E questo effetto nella comunicazione, più che il contenuto stesso della parola, che a volte può apparire anche buono, è l'intenzione con cui io parlo, l'intenzione secondo cui io mi rivolgo la parola ad un'altra persona, perché appunto, come diceva Gesù, no, quando i farisei appunto dicevano: ci sono dei cibi impuri che non si possono mangiare, Gesù gli risponde: guardate che non è quello che entra nell'uomo che lo contamina, ma quello che esce, sono le intenzioni che contaminano. E Giacomo nella sua lettera dice che la lingua è un organo molto piccolo, come il timone della nave, però così come il timone riesce a dirigere tutta la nave, la lingua può dirigere tutto il corpo in una direzione o in un'altra, quindi saper tenere a freno la lingua è sicuramente una grande virtù. E quindi, ricordandoci anche quest'altra parola del Signore che diceva: la bocca parla dalla pienezza del cuore, ecco, teniamo presente che molte volte proprio la parola può essere rivelativa di quello che portiamo nel cuore, quindi esaminarsi sulle parole ci può rivelare qualcosa che abbiamo, che ci pesa sul cuore, le intenzioni con cui ci mettiamo in relazione con gli altri. E poi infine le azioni da un punto di vista, diciamo, della gravità del peccato, sono proprio l'ambito più specifico del peccato, e l'azione è qualcosa di più grave, però vedete, da un punto di vista morale è più grave, ma dal punto di vista dell'esame di coscienza viene dopo, non viene prima l'azione, viene dopo, perché se esaminiamo bene l'azione ci rendiamo conto che è stata preparata da certi pensieri, da certi sentimenti, magari da certe parole, è venuta come una conseguenza. Perciò a volte ci si focalizza su quello che ho fatto, quello che non ho fatto. Ecco, la pratica dell'esame di coscienza ci aiuta invece ad andare un pochino più in profondità, cercare di trovare la radice di certi comportamenti. senza per questo che diventi un esercizio psicologico, siamo nell'ambito spirituale, comunque tutte queste cose vengono affidate nelle mani del Signore che sa bene come guarire, come purificare questi aspetti. In conclusione, ecco, dobbiamo anche tenere sempre presente che fare un peccato mortale, peccato grave, è difficile. Se pensate di essere dei grandi peccatori, state tranquilli, perché siate umili, che è veramente difficile fare un peccato mortale, perché secondo la dottrina della Chiesa ci vuole materia grave, ammazzare qualcuno, deliberato consiglio, devo volerlo fare, piena avvertenza, devo essere consapevole che sto facendo una cosa gravissima e nonostante questo la voglio fare. Quindi, voglio dire, anche in questo, appunto, anche in questo, no, il sacramento della riconciliazione può essere vissuto come un momento di revisione della propria vita, dove possiamo mettere nelle mani del Signore quelle cose dove davvero ci rendiamo conto che la nostra volontà è insufficiente e quindi è un gesto, se volete, di fiducia, di affidamento. Come diceva Francesco, sono peccatore, io su questa cosa qui da solo non ce la faccio, quindi Signore ti chiedo aiuto e ti chiedo perdono.